Siamo arrivati al terzo incontro sui Salmi, credo sia un corso veramente bello perché ci fa scoprire un mondo, vedete? E vogliamo cominciarlo questa volta con la preghiera del Salmo 148, che è un salmo di lode cosmica, cioè tutto quanto l'universo viene invitato ad aggregarsi all'orante in una grande preghiera universale, in una grande lode universale. E allora, immaginando anche qui la scelta orchestra di 288 professori d'orchestra, immaginando di saper gustare tutta la ritmica e la poesia di questi canti, una di voi mi ha detto: ma perché non ci fa sentire una poesia, un salmo in ebraico, per sentire almeno, anche se capiremo niente, la cadenza ed eventualmente le rime? Lo faremo prossimamente, vi ringrazio della sollecitazione e faremo anche questo, in maniera da darvi anche questo gusto un pochettino della poetica ebraica. Qui però abbiamo questa preghiera cosmica, ecco il Salmo 148. Allora, immaginando la scelta orchestra di 288 elementi, una grande corale, questa grande lode di tutto Israele al Tempio che invita il mondo a lodare Dio insieme agli oranti. E allora diciamo un ritornello cantato e poi io leggo i versetti.
Terra tutta da lode a Dio, canta il tuo Signore.
Tutti insieme.
Terra tutta da lode a Dio, canta il tuo Signore.
Alleluia! Lodate il Signore dei cieli, lodatelo nell'alto dei cieli. Lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte le sue schiere, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte fulgide stelle, lodatelo cieli dei cieli e voi acque al di sopra dei cieli.
Terra tutta da lode a Dio, canta il tuo Signore.
Lodino tutti il nome del Signore, perché egli disse e furono creati, li ha stabiliti per sempre, ha posto una legge che non passa. Lodate il Signore dalla terra, mostri marini e voi tutti abissi, fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua parola, monti e voi tutte colline, alberi da frutto e voi tutti ocedri, voi fiere e tutte le bestie, rettili e uccelli alati.
Terra tutta da lode a Dio, canta il tuo Signore.
I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. Egli ha sollevato la potenza del suo popolo, è canto di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo che egli ama. Alleluia.
Terra tutta da lode a Dio, canta il tuo Signore.
Avete apprezzato già subito i parallelismi, eh? Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, due volte la stessa cosa. Lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte le sue schiere, stessa cosa. Lodatelo sole e luna, lodatelo fulgide stelle, lodatelo cieli dei cieli, voi acque di sopra dei cieli, è sempre detto due volte, è la tipica poetica del parallelismo ebraico. Bene,
quale dei tre parallelismi?
A questo è sinonimico, cioè si dice due volte la stessa cosa, eh? È quello sinonimico, cioè si dice due volte la stessa cosa. Avevamo visto la volta scorsa, avevamo cominciato a vedere come un tempo il Salterio era considerato una semplice antologia, una raccolta di preghiere di genere differente, di cui spesso si è tentata una classificazione per gruppi affini. Quindi sono state individuate varie tematiche, anche se spesso alcuni salmi non sono stati incasellati con precisione in un gruppo, per cui da alcuni autori li trovate in un certo gruppo, da altri in un altro e da altri ancora in tutte e due. Avevamo visto che possiamo classificare i salmi per la divisione storica, soprattutto in base all'utilizzo per indicare Dio o del termine sacro, il tetragramma sacro, Yahweh, oppure Elohim, posteriore, primo libro, i salmi yahvistici dal 3 al 41, i salmi eloistici dal 42 all'89, la seconda collezione yahvistica, il 90-150, scritti più tardi, dopo 539 a.C. Abbiamo poi visto la divisione per tematiche, cioè abbiamo cercato i generi letterali. Questa è una visione un po' vecchiotta, vedete questa sera, no? Vedremo questa sera, ma è sempre molto utile, perché quando io prendo un salmo così fuori del suo contesto, la cosa principale è capire il genere letterario di questo salmo. E la volta scorsa avevamo già visto i salmi regali o messianici e avevamo immaginato l'intronizzazione del re. Poi avevamo accennato, riservandoci di farlo più tardi nell'ultimo incontro, i salmi della salita o salmi graduali, che sono i salmi delle ascensioni cosiddette, che vedremo sono i salmi del pellegrinaggio a Gerusalemme sopraelevata rispetto alla piana del Mar Morto. Avevamo visto i salmi d'ingresso, avevamo visto i salmi requisitoria, cioè quei salmi in cui Dio chiama a giudizio Israele e in cui Satana fa il pubblico ministero, vi dicevo, ma che in realtà non è un vero e proprio giudizio, è sempre una riconciliazione. Gesù è Dio, un giudice di pace, non è un giudice che condanna. E quindi ecco che questi salmi sono in realtà un richiamo ad Israele perché ritorni sulla retta via. Quindi avevamo visto i salmi della regalità di Yahweh, quelli che cominciano con l'urlo di guerra, di battaglia di Israele, Yahweh Malach, e gli urli di guerra erano due. Uno era Yahweh Malach, cioè Dio regna, e l'altro era Israel, cioè vinca Dio. La parola Israele, Israele, vuol dire vinca Dio, è un urlo di guerra anche quello. Quindi quando si andava all'assalto si gridava Dio regna, oppure vinca Dio. E Yahweh Malach, Dio regna, frase con cui iniziano tanti salmi, oppure appunto Israele vinca Dio. Quindi eravamo passati ai salmi di supplica. Abbiamo visto che sono più di 50 storie di poveri, di malati, di perseguitati, di calunniati. Talora il salmo è stato pregato tante di quelle volte che non riusciamo più a capire la situazione iniziale. Magari un salmo che era nato per essere un salmo di un anziano, un salmo di di chi vede il proprio decadimento psicofisico, ecco che nei tempi diventa poi un salmo genericamente di un sofferente, di un ammalato, di un calunniato. Siamo arrivati adesso a dire qualche cosa sugli inni. Allora, abbiamo già detto che la parola salmi in ebraico è tehillim, quelle lodi, quelle lodi. In realtà sembrano tutti salmi di lodi, ma poi in realtà abbiamo visto che all'interno di tutti i salmi c'è un gruppo particolare che viene indicato gruppo degli inni. Il verbo lodare si trova nel Salterio 94 volte su 167 ricorrenti nel totale della Bibbia. Quindi il 56% delle volte il verbo lodare, HLL, che è quello di alleluia, allel, HLL, ya, lodate Dio. La parola alleluia familiarizziamo sull'etimologia almeno di queste cose così importanti e così frequenti nella nostra preghiera. Il verbo lodare si trova 94 volte nel Salterio su 160 volte dell'intera Bibbia. E il termine lode, teilla, compare nei salmi 30 volte sulle 59 volte di tutta la Sacra Scrittura. Quindi 51% delle volte la parola lode compare nei salmi. Ecco, l'inno è sicuramente la forma più diffusa lirica nella Bibbia. L'inno, che nella poesia orientale extra biblica può celebrare sia gli dèi che gli eroi, Nella Bibbia celebra invece unicamente Dio per i suoi attributi. Noi troviamo l'invito alla lode, talora nell'imperativo plurale, lodate, talora lo troviamo alla prima persona singolare, lodo, qualche volta alla prima persona plurale, noi lodiamo, anche al futuro, loderò. Si loda Dio in terza persona, con descrizioni talvolta assai diffuse delle sue gesta, delle sue opere. E infine l'inno si chiude con una formula analoga a quella con cui si è cominciato, oppure con breve forme di benedizione, di preghiera o di lode. Inni di lode ad esempio sono il Magnificat, sono anche il Benedictus. Sappiamo che il genere letterario dei salmi è presente anche al di là del Salterio, cioè della raccolta ufficiale dei 150 salmi. Se per esempio prendeste il Salmo 130, ma non tempo, vedreste che c'è un invito a cantare e celebrare Dio, la motivazione della nostra lode, la celebrazione delle manifestazioni di Dio nella creazione, nell'uomo, in Israele, nel governo del popolo, e una conclusione che recapitola l'invito alla lode. Tra gli inni noi troviamo anche i cosiddetti canti di Sion. Allora vi devo dire qualche parola su questi salmi che non finiscono mai di sorprenderci, perché quando leggiamo che il monte Sion è la gioia della terra, quando leggiamo quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, Salmo 84, Salmo 87, il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio, e danzando, canteranno, sono in te le mie sorgenti. Oppure il famoso Salmo 122, è uno dei più belli, uno di quelli a cui sono più affezionato. Quale gioia quando mi dissero: andiamo alla casa del Signore, ed ora stanno i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme costruita compatta, là salgono le tribù di Israele, al santo monte del Signore, altura stupenda, gioia di tutta la terra. Chi vuole stare in Israele dice: se la tirano un po', perché in realtà è una collinetta grande, alta come Superna, per capirci, insomma, non è una roba, non è il Monte Bianco, ecco. Però noi dobbiamo avere presente bene che cos'è Gerusalemme della spiritualità ebraica. Per capirlo vi leggo semplicemente due midrash, cioè due raccolte sapienziali ebraiche. Nella prima si dice: 10 porzioni di bellezza sono state accordate al mondo dal Creatore, e Gerusalemme ne ha ricevute 9. 10 porzioni di scienza sono state accordate al mondo dal Creatore, e Gerusalemme ne ha ricevute 9. 10 porzioni di sofferenza sono state accordate al mondo dal Creatore, e Gerusalemme ne ha ricevute 9. C'è quasi in questo la lettura del tragico destino del popolo ebraico, dalle dispersioni, dall'invasione assira, dall'invasione babilonese, fino alla recente drammatica Shoah. Secondo Midrash, chi prega in Gerusalemme è come chi prega davanti al trono della gloria, perché là è la porta del cielo e la porta è sempre aperta per ascoltare la preghiera. Cioè gli ebrei considerano la Gerusalemme terrestre fatta sulla falsa riga della Gerusalemme celeste, come una fotocopia della Gerusalemme celeste. Per cui, vi ricordate anche in ambito cristiano, nell'Apocalisse alla fine si vedrà la Gerusalemme celeste scendere dal cielo come una sposa, il regno di Dio che scende qui. Allora voi capite che se Gerusalemme è davvero la città che ha ricevuto 9 porzioni di scienza su 10, 9 porzioni di bellezza su 10, se è la città dove si prega davanti al trono dell'Altissimo, perché lì è il trono dell'Altissimo, se la Gerusalemme inferiore è la proiezione esatta della Gerusalemme superiore, allora voi capite l'importanza di lodare Gerusalemme, di godere della visione di Gerusalemme. Capite l'affetto che gli ebrei hanno per Gerusalemme, e capite la stupidaggine dell'UNESCO che dice che il muro del pianto e la spianata dei tempi è un luogo di culto solo degli arabi. Cioè, qui è proprio rinnegare la storia, no? rinnegare proprio la tradizione, eccetera. Altri salmi importanti tra gli inni di lode sono i salmi della creazione, che sono quelli in cui si loda Dio per le meraviglie del creato. Ma notate bene, la contemplazione per l'ebreo non è mai una contemplazione soltanto di tipo creazionale, è sempre una contemplazione storica, cioè il Dio che ha creato il cielo e la terra è il Dio che entra nella storia, è il Dio che accompagna Israele, è il Dio che non lo lascia solo, è il Dio che non ci lascia soli. Quindi non è soltanto la contemplazione della grandezza di Dio, è la contemplazione poi del suo intervento misericordioso, continuo, all'interno del creato. Ottavo genere letterario, i salmi di ringraziamento, che spesso sono delle vere e proprie anamnesi. Cosa vuol dire questa parola? Vuol dire ricordo, o meglio ancora, in ebraico è zikaron. Zikaron è un ricordo che li attualizza. Cioè, nel momento in cui io ricordo, per esempio, l'Esodo, questo Esodo si riattualizza per me oggi. Nel momento in cui io ricordo la vittoria contro il faraone e la sua armata, questa vittoria contro le forze del male si riattualizza per me oggi. La vera preghiera di ringraziamento è sempre uno ziccaron, cioè non soltanto un ringraziare per eventi passati, ma questi eventi passati si ripetono nel mio oggi come eventi di salvezza e di liberazione, anche il Magnificat è su questa falsetta. Comunque, in genere, i salmi di ringraziamento erano salmi o per liturgie ufficiali o per liturgie private, in cui l'orante voleva ringraziare con la famiglia, con gli amici, o per liturgie solenni. Talora abbiamo la corale, abbiamo i sacerdoti, abbiamo tanti attori presenti nel Salmo, qualche volta liturgie cosmiche in cui addirittura anche i pagani, anche gli avversari sono a ringraziare con l'orante. Allora, in genere la struttura è questa: si ha un dittico del passato tragico e del presente felice. Si ha un appello a tutti gli uditori perché si uniscano alla gioia del miracolato, del salvato, e quindi la descrizione dello stato d'animo gioioso, felice, festante di chi ha avuto questa grazia di salvezza dal Signore. Qualche volta si finisce con un sacrificio, offrendo un sacrificio di ringraziamento. Abbiamo dei salmi di ringraziamento individuali, pensate al Salmo 30, ti esalterò Signore perché mi hai liberato, su di me non hai lasciato esultare i nemici, Signore mio Dio a te ho gridato e mi hai guarito, mi hai fatto risalire dagli inferi, mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba. Il Salmo 32, benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, io mi glorio del Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino, ho cercato il Signore e mi ha risposto, da ogni timore mi ha liberato. Il Salmo 40, è bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa 10 corde, sulla lira, con canti sulla cetra. Abbiamo poi dei salmi di ringraziamento collettivi, come il Salmo 67. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Oppure il Salmo 124, che avevamo già accennato la volta scorsa, se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato con noi quando gli uomini ci assalirono, ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira. Poi abbiamo i salmi di fiducia. C'è tutto un gruppo di salmi che esprimono la confidenza, la fiducia, l'affidarsi a Dio. Il supplicante si rivolge a Dio senza richieste, ma con semplici espressioni di totale abbandono a Lui. Il testo più emblematico è il Salmo che è nella mia parete personale di bellezza, che è il Salmo 131, quella perla, quel gioiellino che vi leggo. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con superbia il mio sguardo, non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze, ma io sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è la mia vita. Speri Israele nel Signore, ora e sempre. Altro gruppo di salmi, andiamo molto velocemente, se ci mettessimo a fare la struttura di ogni salmo, faremmo come Monsignor Cavalli, che ha scritto 3 volumi di 1000 pagine ciascuna, insomma, e quindi il corso sarebbe molto più lungo. Sono i salmi sapienziali. I salmi sapienziali sono quelli che hanno come tema in genere la Torah, cioè la legge di Dio. Vi fanno parte i salmi didattici. La prossima volta vedremo il Salmo 1, con cui si inizia il Salterio, che è un salmo didattico, di insegnamento. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, che non indugia nella via dei peccatori, che non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Pensiamo al Salmo 119, il Salmo della legge, il Salmo più lungo, Salmo alfabetico, cioè ogni strofa con un grande acronimo inizia con una lettera progressiva dell'alfabeto ebraico, che vuol dire lodare Dio dalla A alla Z, cioè lodare Dio totalmente, contemplare totalmente la dolcezza della sua legge. Nei salmi sapienziali mettiamo anche i salmi storici. Ogni tanto ci sono dei salmi che, capite subito, raccontano la storia di Israele, soprattutto la storia dell'Esodo, il passaggio del Mar Rosso. E questi sono da scriversi al tema sapienziale. Abbiamo anche le esortazioni profetiche, come il Salmo 14. Lo stolto pensa Dio non c'è, ma perché sono corrotti, perché fanno cose abominevoli, nessuno agisce più bene, eccetera. Ma se fino agli anni 80 questa era l'unico modo di leggere i salmi, cioè li si leggeva per categorie, quando uno prendeva un salmo diceva: che cos'è questo salmo? È un salmo di lode, è un salmo di ringraziamento, è un salmo sapienziale, è un inno, eccetera, è una supplica. E vi dico, le opere più voluminose in questo senso, il commento sui salmi, sono scritte con questa filosofia. La stessa opera di Agravasi, che è stata ripubblicata quest'anno, però riprende tale quale quel corpus immenso che aveva fatto negli anni Ottanta. Fino agli anni Ottanta si pensava così. Nel 72 in Italia si levò per primo la voce di un grande spiritualista toscano, docente di Sacra Scrittura a Firenze, che era Don Divo Barsotti. Don Divo Barsotti fu il primo a dire questo, ma attenzione, i salmi sono davvero soltanto un'antologia di queste preghiere che sono state pregate per 8 secoli in Israele, un'antologia in cui sono ammassati in qualche maniera, come un po' il libretto dei canti che avete magari nelle vostre parrocchie, oppure il Salterio ha una sua unità. E allora, questa è un po' la modernità anche di questo corso, perché in realtà non ci sono attualmente degli studi che leggano in maniera coerente questi salmi secondo una unità, Cioè, questi 105, allora, prima di tutto, i salmi erano migliaia di migliaia. Abbiamo visto che a Qumran c'è un rotolo in cui dice che Davide ne avrebbe composti almeno 4050. Perché dei 4050 salmi di Davide, più quelli di Asaf, di Dutum, di Eman, di Etan, ne sono stati scelti solo 150? E perché questi 150 sono divisi in 5 libri? Perché il Salterio è diviso in 5 libri. Allora i teologi, e attualmente sono tutti concordi, nel dire che la vera lettura dei salmi non dovrebbe essere una lettura piccata come quella che ci fa fare la liturgia delle ore, no? In cui prendiamo il Salmo 3, il Salmo 34, il 126 e poi a mezzogiorno abbiamo il 15, il 119, eccetera, eccetera. Ma dovrebbe essere una lettura continua, perché il redattore finale ha disposto questi salmi facendo prima di tutto una cernita particolare tra il numero immenso di salmi che regnavano in Israele come forme di preghiera e li ha disposti secondo delle logiche particolari. La attuale lettura esegetica del libro dei salmi è una lettura in lezione continua, cioè dall'1 al 150, cercando di capire la storia che viene sviluppata in questa sequela, cercando di capire la teologia che si sviluppa in questa sequela. E vi dico, l'altra sera ero in Toscana a tenere una conferenza sui salmi e si alza un prete e dice: ma mi dia un libro di bibliografia che legga già in questa maniera. Gli ho detto: guardi, a Natale metteremo tutte le nostre relazioni sul mio sito www.buonabibbiatutti.it e se le sente lì, perché i libri che attualmente abbiano fatto questo lavoro sulla continuità dei salmi non ce ne sono. Quindi onore ai miei collaboratori che cominceranno con me dalla prossima volta a fare questa lezione continua, perché è stata una faticaccia, ma d'altra parte è sicuro che ci sia un intento teologico. Perché dico questo? Perché il Salterio è diviso in 5 libri. Ognuno di questi libri finisce con una dossologia. Sapete cos'è dossologia? Dossa vuol dire gloria, con un gloria al Padre. Cioè, ve li leggo tutti così capite. Cioè, con quattro formule di glorificazione che indicano la conclusione dei libri. Al Salmo 41 si conclude dicendo: benedetto il Signore, Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen, amen. Fine del primo libro. Al Salmo 72 si dice: benedetto il Signore, Dio di Israele, lui solo compie meraviglie, e benedetto il suo nome glorioso per sempre, tutta la terra sia piena della sua gloria. Amen, amen. Si chiude il secondo libro. Al Salmo 89, benedetto il Signore per sempre, amen, amen, e si chiude il quarto libro, scusate, si chiude il terzo libro. Al Salmo 106, benedetto il Signore, Dio di Israele, da sempre e per sempre, e tutto il popolo dica amen, e si chiude il quarto libro. Il quinto libro si chiude con quella grande dossologia che è il Salmo 150, o addirittura qualcuno vede negli ultimi quattro salmi, 146 e 150, questa glorificazione finale. Inoltre, alla fine di ogni libro è posto un salmo davidico, un salmo regale in posizione strategica. Allora, innanzitutto vedremo che il Salterio si apre con un salmo regale. I salmi 1, 2, probabilmente, ce l'avrei detto la prossima volta, sono addirittura un'unica composizione. E il Salmo 2, che introduce la raccolta, presenta l'idea dell'alleanza davidica. Cioè Dio ha fatto un patto con Davide, ha fatto una promessa a Davide. Alla fine del primo libro abbiamo il Salmo 41, in cui Davide loda Dio per essere stato protetto, perché Dio è fedele all'alleanza che ha fatto con lui. Alla fine del secondo libro abbiamo un altro salmo davidico regale, il Salmo 72, in cui Davide prende vista della successione al trono. Cioè cominciamo a dire: ecco Signore, tu mi hai fatto una promessa, questa promessa con me non si è pienamente realizzata, si realizzerà nel mio seme, nella mia discendenza. Al Salmo 89, che conclude il terzo libro, c'è invece il grido angosciato dei discendenti davidici, che dicono: ma Signore, la tua alleanza è fallita, la tua alleanza è sfociata nel nulla, tu Signore tardi nelle tue promesse, fino a quando Signore vedremo l'obbrobrio dei nemici? E allora la risposta si trova nel quarto libro, al cui centro ci sono i salmi della regalità, soprattutto il Salmo 106, in cui si dice: è vero, la monarchia è fallita, è arrivato Nabucodonosor, ha distrutto il Tempio, l'ultimo re Sedecia è morto in cattività dopo che Nabucodonosor gli ha strappato gli occhi, perché l'ultima immagine che resti in questo re sia l'uccisione cruenta dei suoi figli, cioè prima gli ha massacrato i figli davanti a lui e poi gli cava gli occhi. Così dice nella tua testa, ormai resta sempre questo pensiero, altro che l'Isis, vedete, una volta erano più raffinati ancora. E quindi è un momento tragico. Ma ecco che il quarto libro dei Salmi dice: state tranquilli, il vero re di Israele è Dio. Dio era re ancora prima di Davide, ancora prima di Mosè, Dio è re da sempre. Di che cosa allora avete paura? Il nostro Signore tiene saldamente nelle sue mani le redini della storia. E allora, visto che ogni libro si conclude con questa dossologia, cioè con questa glorificazione, ogni libro si conclude con un salmo regale che esprime una continuità dalla promessa davidica alla promessa che passa poi nella discendenza, all'angoscia per questa promessa non realizzata, al fatto che il vero re di Israele è Dio e quindi sarà poi il suo Messia, vedremo che compie le promesse, si è cercato di dare una unitarietà a questo saltello. Ci si è chiesti perché il Salterio è stato composto in 5 libri. Se volete, il vecchio uomo Vigene aveva tagliato corte e aveva detto: poiché tutta la nostra vita deve essere lode a Dio, poiché noi abbiamo 5 sensi, così i 5 libri corrisponderebbero in qualche misura ai 5 sensi dell'uomo, no? Chiamato con tutta la sua corporeità a rendere lode al Signore. Ma altri hanno visto, per esempio, nel Salterio, in qualche misura, il racconto della giornata della vita. Cioè hanno cercato di far corrispondere in modo suggestivo i diversi libri del Salterio ai diversi momenti della giornata, che secondo il costume ebraico, sapete, comincia la sera. Quindi il giorno per l'ebreo in questo momento sta cominciando il mercoledì. Sapete che per noi la giornata va dall'alba al tramonto, se volete, per l'ebreo va dal tramonto al giorno dopo. Allora, il primo libro, che copre i salmi dall'1 al 41, descriverebbe la notte. E il tema dominante è un tema cupo, è il tema dell'innocente ingiustamente perseguitato. Il secondo libro, dal 42 al 72, descrive invece il mattino. C'è una nota di maggior fiducia, c'è un ardente desiderio di vedere la luce, di vedere Dio. Il terzo libro, dal 73 al 89, descrive il mezzogiorno, la giornata piena. E ahimè, la giornata piena di Israele è una giornata drammatica. Quindi è il libro del grande lamento per le sciagure storiche del popolo ebraico, che però non uccidono mai la speranza di un futuro intervento di Dio. Il quarto libro, dal 90 al 106, descrive invece la sera in cui si comincia a sperimentare la potenza del Dio glorioso, e finalmente, quinto libro, 107-150, descrive il nuovo mattino. in cui sgorga dal cuore del popolo un rendimento di grazie a Dio, una lode, un affidarsi a Lui, perché la nuova alba porta la vittoria del Regno di Dio. Quindi il primo libro è la notte, nel secondo si vede l'aurora, il terzo ci pone in pieno giorno, il quarto ci fa entrare nel Regno di Dio e il quinto invece costituisce l'apoteosi con i suoi alleluia, con il suo trionfale finale. Altro tipo di lettura. Alcuni autori hanno detto, ma come mai il Salterio si chiama Tehillim, cioè quelle lodi, quando in realtà i primi 89 salmi sono soprattutto suppliche di disperazione? Perché? Perché hanno scorto un movimento progressivo dalla supplica alla lode. Non c'è lode senza prima passare dai paesaggi oscuri della prova e della supplica. E per il credente non c'è supplica che non sfoci poi nella lode, nel ringraziamento. E allora ecco che qui è soprattutto quel grande ebreo, Curachi, che dice nel primo libro, Salmo 1,41, l'accento dominante è quello dei dolori. Il tutto è concentrato su un unico tema, la lunga agonia del giusto, i suoi patetici appelli a Dio e alla sua giustizia, la sua lotta eroica contro l'iniquità. Il secondo libro, 42-72, ci conduce invece in un universo dominato da accenti più sereni, ecco, non più il dramma della guerra contro il reprobo, contro l'empio, ma gli esili dell'anima, gli esili della vita. Terzo libro, 73-89, una meditazione sul passato nell'attesa dei fini ultimi. Quarto libro ci fa entrare nel Regno di Dio, 90-106, il trionfo della giustizia. Quinto libro, 107-150, è il libro che ci fa scalare le ultime vette della Montagna Santa. Cioè siamo ormai alla lode pura, siamo al grande Allel, cioè i salmi 136, siamo all'Allel finale 145-150, siamo alla lode. Altri ancora hanno visto in questa sequela di salmi un cammino spirituale. Gregorio di Nissa, diceva per esempio che la suddivisione pentapartita del libro dei Salmi esprime le cinque tappe che bisogna percorrere per raggiungere la beatitudine. E allora Alberto Mello, questo nostro amico del monaco della comunità di Bose, che vive stabilmente a Gerusalemme, nella fraternità della comunità di Bose, vede nel primo libro la vocazione, Salmi 1,41. Nel secondo libro, 42-72, la giovinezza. Nel terzo libro, 73-89, la crisi. Nel quarto libro, 90-106, l'uscita dalla crisi e la percezione del regno. E l'ultimo, quinto libro, Salmi 107-150, la maturità spirituale. Quindi descriveremo un po' la nostra vita, dalla nostra prima vocazione alla nostra giovinezza, alle crisi, al superamento della crisi, fino ad arrivare invece alla maturità spirituale che vive alla luce di Dio. Ma attenzione, noi siamo sempre vittoria di Israele di tutto, e non possiamo non leggere la Bibbia se non alla luce e nel discepolato di Israele. E che cosa ci dicono i rabbini? I rabbini nel Midrash Tehillim dicono: Mosè diede a Israele cinque libri, Davide diede a Israele cinque libri. Allora, il fatto che i libri siano cinque richiama subito al più ebreo il Pentateuco, cioè la Torah, cioè i primi cinque libri della Bibbia, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. E allora ecco che Israele vede in qualche misura nella struttura pentapartita del Salterio il commento sinfonico al Pentateuco. Cioè, secondo alcuni, al Tempio c'era la lezione continua della Torah. È un po' come facciamo noi durante le messe feriali, che cerchiamo di fare nell'arco di 3 anni la lettura continua della Bibbia. Poi in realtà è una lettura parziale, ma certi libri vengono letti tutti. Orbene, al Tempio c'era la lettura continua della Torah, che era intervallata dalla lettura dei Salmi, un po' come nella nostra liturgia. Quindi Dio mi parla nella Torah, io gli parlo recitando i salmi che lui vuole che io reciti, perché l'importanza dei salmi, che abbiamo stressato il primo giorno, è che sono la parola con cui Dio vuole essere pregato. Tutte le altre nostre preghiere sono nulla in confronto ai salmi. Le uniche due preghiere che Dio vuole per noi sono i salmi e fate vostro. Tutto questo è roba di uomini. Questa invece è parola di Dio. Allora ecco che a Dio che mi parla, io rispondo con la preghiera che Egli vuole sentirci dire. E allora probabilmente si faceva la lettura continua della Torah, accompagnandola, intervallandola con la lettura di questi salmi. E allora voi capite che il primo libro, 1:41, in cui si parla della lotta tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre, tra il caos e l'ordine, tra il credente e l'empio, in cui si parla del peccato, corrisponde al libro della Genesi. Il secondo libro, 42:72, che parla del viaggio esodico verso Dio, io vado verso Dio, vado verso il monte Sion, gioia della terra, Salmo 48, sarà in qualche misura la parafrasi orante del libro dell'Esodo. Il terzo libro, Salmi 73-89, sono salmi che insistono soprattutto sul culto, sulla liturgia, quanto abili sono le tue dimore, come il libro del Levitico. Sapete che la tribù di Levi era la tribù del culto, era la tribù sacerdotale, era quella detta al culto del Tempio. I salmi dal 90 al 106, che costituiscono il quarto libro, celebrano il Signore pastore, il Signore re, il Signore operatore di meraviglie, che è il tema del libro dei Numeri. Il quinto libro, dal 107 al 150, esplode di nuovo per la lode, per la legge. Pensate al Salmo 119, che è il corpus più grande all'interno di questo libro, il grande salmo della legge, e corrisponde al Deuteronomio, cioè la seconda legge. Quindi, probabilmente, questa scelta da parte del redattore finale di mettere insieme 5 libri di salmi, presi dall'immenso patrimonio di preghiere che circolavano, attribuite a Davide, ai suoi maestri di musica, ai suoi collaboratori o ad altri, e disporre in 5 libri con una propria struttura, una propria conclusione, un proprio salmo reale che chiude ogni libro, vorrebbero in qualche maniera essere il commento sinfonico alla Torah, alla legge di Dio. E allora, con quest'ottica un po' particolare, vedremo, non senza difficoltà, cercheremo di fare una lettura continua nei prossimi incontri, nei prossimi 4 incontri, in cui cercheremo di 5 incontri, in cui cercheremo di apprendere anche con gioia questa novità che ci viene presentata dall'esegesi attuale, di fare non soltanto più, come abbiamo sempre fatto, una lettura sporadica più dei salmi, ma una lezione continua per capire proprio il movimento, per capire la storia, la rivelazione progressiva che dal primo libro ci porterà in tutto il libro. I salmi ci presentano un Dio vivente nei secoli, un Dio onnipotente, un Dio onnipresente. E pensate al Salmo 90, prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio. Pensate al Salmo 139, dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti, se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Quindi un Dio trascendente, un Dio glorioso. Salmo 113, su tutti i popoli eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Salmo 86, nessuno è come te, Signore, non c'è nulla che guagli le tue opere. Però questo Dio onnipotente, questo Dio onnipresente, questo Dio trascendente non è asettico, non è muto, non è lontano. I salmi lo cantano come il Dio dell'alleanza, che entra in comunicazione con l'uomo, che entra in relazione profonda con l'uomo, che entra nella storia dell'uomo, fino a diventare il Dio con noi, l'Emmanuele. E allora nel Salterio si incontrano veramente Dio e l'uomo. L'uomo in una preghiera che sale, Dio in una misericordia che scende. E questa è la grandezza del Salterio. Perché il Salterio è prima di tutto parola di Dio che scende a noi, piena di misericordia, e poi nostra parola che risponde a Lui. È il ti amo di Dio a cui noi rispondiamo con il nostro ti amo. E allora è stupendo che questo Dio immenso, trascendente, che riempie gli spazi infiniti, sia il Dio a cui io posso parlare, a cui posso rivolgermi, con cui posso arrabbiarmi, con cui posso anche prendermela, a cui posso urlare la mia disperazione, a cui gridare il mio ma perché, il mio ma fino a quando. È il Dio che entra in relazione con me, è il Dio che mi ascolta. E allora il Salmo 115, perché i popoli dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Ma il nostro Dio è ovunque, egli opera tutto ciò che vuole. Salmo 52, Dio dal cielo si china sui figli dell'uomo. 135, e tutto ciò che vuole lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e negli abissi. Il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere. Salmo 14. E allora vedete, questo Dio è un Dio che risponde. È un Dio che risponde perché è un Dio innamorato degli uomini. Perché è un Dio che li ama alla follia, perché è un Dio geloso, come tante volte si dice, la gelosia di Dio, ecco questa, la gelosia di Dio, che ci ama come se non esistesse nessun'altra persona, come se fossimo unici al mondo, che ci tiene a noi in maniera totale. E come Dio manifesta questo amore? Certo, nella creazione. Perché ha creato l'uomo per amore. Dalla sua parola furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. Nella sua provvidenza si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano nell'abbondanza della tua casa, li disseti al torrente delle tue delizie, ma soprattutto della sua misericordia. Stiamo concludendo l'anno della misericordia. Oserei dire, dovrebbe essere l'anno del Salterio, perché voi sapete la parola Esed, che è la parola che indica la misericordia, l'amore, è la chiave del libro dei Salmi, perché delle 245 volte che compare nella Bibbia, più della metà, 127, si registrano nel Salterio. Ho qui pagine e pagine che ho raccolto nel mio libro, La misericordia di Dio, piccolo parentesi, compratevi, così aiutate un po' i miei indios, che abbiamo bisogno di soldi, che nessuno aiuta più gli indios, stiamo costretti a chiudere tutto perché non arriva più niente. È un modo per diffondere la parola di Dio, ma anche per aiutare i nostri amici che soffrono così tanto l'oppressione laggiù in Brasile. Ecco, troverete tutte, proprio evidenziate, tutte le volte, 157 volte in cui si dice eterna è la tua misericordia, eterna è la tua misericordia, o altre versioni, eterno è il tuo amore per noi, eterna è la tua tenerezza per noi. Ecco, 157 volte su 150 salmi si dice che Dio è amore, che Dio è misericordia. E come Dio esprime questa misericordia? Lo esprime nella salvezza. Attenzione, cosa vuol dire salvezza? Vuol dire che Dio, se sei nelle difficoltà, se sei nella sofferenza, se sei nell'angoscia, nella miseria, nella paura, nella persecuzione, viene accanto a te e ti salva e ti aiuta. Ecco che allora abbiamo nel Salterio veramente la cosiddetta Seacà, cioè la teologia del grido del povero. Il grido del povero viene sempre ascoltato dal Signore. Il Signore è colui che ascolta il grido del povero. Perché? Perché secondo la Bibbia chi è che deve prendersi cura del povero? Uno, il re, il sovrano. Compito principale del sovrano è prendersi cura del povero. Due, il parente più prossimo. Ma la Bibbia riflette e dice: chi è il vero re di Israele? Il vero re di Israele non è il monarca, tra l'altro sappiamo che, come dicevo la volta scorsa, tutti i monarchi di Israele sotto tre furono delle carogne perfide, no? Il vero re di Israele è Dio. Allora, se compito del buon monarca è l'attenzione agli ultimi, attenzione ai poveri, a buona presa tutti i governi dovrebbero essere guidati su questo, sull'attenzione alle classi più povere, più oppresse, più emarginate, ecco, tocca a Dio ascoltare il grido del povero. Secondo, se, come dice la scrittura, tocca al carob, cioè al parente più prossimo, essere il vendicatore del sangue del povero, per impedire l'alienazione delle sue terre, l'alienazione dei suoi beni, secondo la scrittura, Dio è il parente più prossimo del povero, perché Dio è il padre di Israele. Quindi, essendo Dio padre di Israele, è il padre dei poveri. Allora vediamo tutti questi salmi in cui i poveri gridano a Dio perché li salvi. Sorgi, Signore, alza la tua mano, non dimenticare i miseri. Salmo 9. Io sono povero e infelice, vieni presto mio Dio. Sei il mio aiuto e salvatore, Signore, non tardare. Salmo 70. Aiutami, Signore mio Dio, il mio cuore è ferito nell'intimo, salvami per il tuo amore. Salmo 109. E Dio ascolta il grido di chi è nella sofferenza. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Salmo 34. Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri io sorgerò, dice il Signore, metterò in salvo chi è disprezzato. Salmo 12. Il Signore si alza per giudicare, per salvare tutti gli umili della terra. Salmo 76. Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero per farlo sedere tra i principi. Fa abitare la sterile nella sua casa quale madre gioiosa di figli. Salmo 113. E allora ecco che Dio è cantato come padre degli orfani, difensore delle vedove, Salmo 86, 68, che rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, libera i prigionieri, ridona la vista ai ciechi, rialza chi è caduto, protegge l'immigrato, sostiene l'orfano e la vedova, Salmo 146. A te si abbandona il misero, tu sei il sostegno dell'orfano, Salmo 9. E allora Dio diventa, sono tutte citazioni di salmi, pane per l'affamato, liberazione dei violenti, perché il Signore incorona gli umili di vittoria, perché i miti possederanno la terra e godranno una grande pace, mentre gli empi periranno, perché il Signore sostiene gli umili ma abbassa fino a terra gli empi, sono tutte citazioni. Ecco che allora, di fronte a questo Dio innamorato degli uomini, e che soffre quando vede l'uomo sofferente, emarginato, povero, oppresso, ecco che l'uomo porta tutte le sue miserie davanti a Dio. E allora nei salmi vediamo sfilare davanti a Dio tutta una serie di protagonisti. Prima di tutto gli anawim, cioè i poveretti, gli ultimi, gli esclusi, le periferie, per dirla con Papa Francesco. Salmo 18, tu salvi il popolo degli umili, degli esclusi, ma abbassi gli occhi dei superbi. Salmo 22, egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, ma il suo grido d'aiuto l'ha ascoltato. Salmo 149, il Signore ama il suo popolo, incorona gli anawim, gli esclusi, di vittoria. E poi ci sono anche i sadik, cioè i giusti, i retti di cuore, zazar, gioite nel Signore ed esultate, o giusti, giubilate voi retti di cuore. Ci sono poi i fedeli, gli asidim, i santi, i kedoshim, i tuoi fedeli cantino di gioia, temete il Signore sui santi. Ma tutti portano a Dio non solo le proprie sofferenze, ma anche i propri peccati, i propri tradimenti. Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessuno davanti a te è giusto. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho nascosto il mio errore. L'angoscia è vicina, nessuno mi aiuta, mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan, spalancano contro di me la loro bocca come leone che brama e ruggisce. E Dio accoglie il povero nella sua miseria e nel suo peccato ed entra in dialogo con lui. E allora ecco che l'uomo entra in comunione con Dio nella natura, nella storia, nel tempio, nella vita personale e comunitaria. E con quali atteggiamenti? Primo atteggiamento che deve avere il credente, la meditazione della legge. E allora ecco, beato l'uomo di integra condotta che cammina nella legge del Signore. Talvolta il silenzio. Bellissimo, Il Salmo 37,7. Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Qualche volta sapere stare zitti, come quei santi che andavano davanti al tabernacolo e dicevano, stavano zitti, non dicevano niente, mi abbronzo la luce di Dio. Ecco. Altre volte è l'amore. Ti amo, Signore, mia forza, Salmo 18. Salmo 116, amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. E infine la gioia, perché i salmi sono lodi, perché tutto il Salterio tende alla lode, perché di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Salmo 16, 33, esultate giusti nel Signore. Ecco, tutta la vita di relazione con Dio è per la gioia, è per la realizzazione di noi stessi, è per la nostra felicità. E allora ecco che il Salterio è un grande libro di speranza, è un grande libro di speranza, in cui c'è anche una progressione di questa speranza. Si parte da alcuni salmi in cui la morte viene vista come il fine di tutto. Voi sapete che Israele non ha il concetto di al di là. È un concetto molto tardivo, che arriva nei libri sapienziali. Quindi sono gli ultimi salmi che fanno intravedere la possibilità di andare di là. I primi salmi sono tragici. Pensate al Salmo 88. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi? La tua giustizia nel paese dell'oblio? Quindi, Signore, tanti da fare in questa vita, perché non c'è il di là. La prima, la più antica tradizione ebraica è questa, che continuerà ai tempi di Gesù, lo sapete, ai tempi di Gesù solo i farisei credono alla risurrezione. I sadducei, l'abbiamo visto nel Vangelo di due domeniche fa, che vanno dal Signore a prendere i fondelli, dicendo, c'era un tale che aveva sette mogli, cioè c'era una donna che ha avuto come marito sette fratelli, perché probabilmente delle mirato portava un po' sfiga, morivano tutti e lei ha avuto sposate sette, se ci fosse mai un al di là, dall'altra parte di chi sarebbe moglie, perché? Perché non credono nella. dal di là vogliono mettere in difficoltà Gesù, che teologicamente è un fariseo. Si arriva ad altri salmi che parlano invece a una di una retribuzione terrena, che il giusto già qui ha un premio. E allora il Salmo 1 sarà come un albero piantato lungo i corsi d'acqua, darà frutto a suo tempo, le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. O Salmo 37, i miti possederanno la terra, godranno di una grande pace, i giusti possederanno la terra e la abiteranno per sempre. Ma poi lentamente sembra farsi strada anche la possibilità di una retribuzione ultraterrena, di una vita futura, di un o meglio, di una vita eterna. Attenzione, nella Bibbia non si parla mai di vita futura, mai, troverete mai questa parola. Si parla di vita eterna, che è molto più bello, questa vita che continua per sempre. E allora ecco Salmo 16: non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, non lascerai che il tuo santo veda la corruzione, ma mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Salmo 73: ma io sono con te sempre, tu mi hai preso per la mano destra, pensate che dolcezza, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria. Salmo 22, a lui si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a lui si curveranno quanti discendono della polvere, e io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza, fino ad arrivare all'attesa del Messia. Tutta la tensione del Salterio e poi alla venuta del Messia. Tant'è vero che i 70, cioè i traduttori greci della Bibbia ebraica, traducono le David, il sottotitolo di molti salmi, non come salmi di Davide, ma come salmi per Davide, cioè per il Messia. E traducono la premessa di 55 salmi, la Menassea, non per il maestro del coro, come traduciamo in genere, ma eistotelos, per la fine, per i tempi finali, per i tempi messianici, per i tempi storici. Allora, con questa prima infarinata abbiamo cercato di vedere i salmi come preghiera di Israele. Ma attenzione, i salmi sono anche la preghiera per eccellenza di Cristo. Gesù ha pregato tanto i salmi, come ogni buon ebreo. Al mattino recitava i salmi 146-150, alla sera il salmo 4. È educato da Maria ai salmi. Voi sapete che il Magnificat è un centone, un collage di salmi. È un salmo formato da versetti di altri salmi, che voleva dire che Maria possedeva il Salterio davvero sulla punta delle dita. Quando va a Gerusalemme, a partire dall'età di 12 anni, ma poi tutte le volte che entra a Gerusalemme, vengono ricordati almeno tre grandi viaggi a Gerusalemme, per esempio nel Vangelo di Giovanni, avrà recitato i salmi dell'ascensione a Gerusalemme, i salmi graduali. A Pasqua noi sappiamo che recita l'Allel. Matteo ci dice, dopo aver cantato l'Allel, l'inno, uscirono verso il Monte dei Quivi. Vedremo che è i Salmi 113-118 e il Salmo 136. Al Getsemani prega con il Salmo 42. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Sulla croce muore recitando il Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vi ho già detto la volta scorsa, noi diamo i numeri ai salmi, ma gli ebrei li citano con le prime parole del primo versetto. Quindi dire che Gesù sulla croce dice Dio mio, perché mi hai abbandonato, vuol dire che sta recitando tutto il Salmo 22. Così le ultime parole sono il Salmo 31. Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti, Signore Dio fedele, nelle tue mani affido il mio spirito. Quindi Gesù prega i salmi. Non solo, Gesù cita i salmi. Di tutto l'Antico Testamento, le maggiori citazioni che Gesù fa sono le citazioni dei salmi. Salmo 41, in Giovanni 13, anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane alza contro di me il suo calcagno. Matteo 21 cita il Salmo 8, con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari. Matteo 22, Salmo 110, oracolo del Signore al mio Signore, siede alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a scabello dei tuoi piedi. Matteo 21 cita 118, la pietra scartata dai costruttori diventata testata d'angolo, eccetera, eccetera. Quindi Gesù prega i salmi, Gesù cita i salmi, non cita nessun'altra cosa dell'Antico Testamento quanto i salmi. Ma non solo, Gesù è cantato dai salmi. Guardate che quando chiama a sé i due discepoli di Emmaus e vuole spiegargli gli eventi pasquali, che cosa dice loro in Luca 24? Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. E allora la prima chiesa si è data da fare a leggere la vita di Gesù alla luce dei salmi. E allora ecco che il Salmo 110 viene citato in senso messianico. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a scabello dei tuoi piedi. Quando Gesù caccia il venditore del tempio, si cita il Salmo 69, mi divora lo zelo per la tua casa. Quando Gesù parla in parabole, ed era una stranezza, questo rabbi che parlava solo in parabole, si cita il Salmo 78, aprirò la mia bocca in parabole, rievocherò gli arcani dei tempi antichi. Quando Gesù riceve l'aceto per intontirlo un po' sulla croce, per dissetarlo un po' sulla croce, si cita il Salmo 69, quando avevo sete mi avete dato l'aceto. Quando Gesù è entrato in Gerusalemme, accolto trionfalmente, si cita il Salmo 118, dona Signore la tua salvezza, dona Signore la vittoria, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi ho già detto che il Salmo 22, Dio mio perché mi ha abbandonato, è il Salmo della Passione, e così il Salmo 16 è il Salmo della Resurrezione, non abbandonerai la mia vita nel sepolcro. Il Salmo 40 è quello dell'obbedienza al Padre, sacrificio offerto non gradisci, gli occhi mi hai aperto, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausti e vittima per l'altare, allora ho detto ecco io vengo, sul rotolo del libro di me è scritto che io faccia il tuo volere. Il Salmo 78 ci dice Gesù Eucaristia, diede loro un pane del cielo. Il Salmo 86, il trionfo del Messia, citato nell'Apocalisse, tutti i popoli che hai creato verranno a me e si prostreranno davanti a te per dar gloria al tuo nome, e potrei andare avanti. Allora, Gesù prega i salmi, Gesù è cantato dai salmi, ma soprattutto, e se voi avete infisso come un paletto, come un chiodo nella vostra testa, quello che vi dirò, saprete pregare in sentenza. Gesù è, come diceva Sant'Agostino, il cantor primus psalmorum, è il primo cantore dei salmi. Se i salmi sono il libro che racconta, che raccoglie tutta la preghiera dell'uomo, tutta la sofferenza dell'uomo, ma anche tutta la lode dell'uomo, Gesù che si incarna, che prende su di sé le nostre sofferenze, le nostre ansie, le nostre angosce, è l'uomo per eccellenza. Vi ricordate in Giovanni, Pilato il pagano fa una profezia, ecce homo, egli è l'uomo. E allora, quando noi preghiamo i salmi, diamo voce a Gesù che è il cantore primo dei salmi. È Gesù che davanti al Padre sta pregando quello che preghiamo noi. Ce l'ha detto con forza il Concilio. Nella Costituzione sulla Sacra Liturgia, ai numeri 83 e 84. Ve lo leggo perché sono pagine bellissime. Cristo unisce a sé tutta l'umanità e se l'associa nell'elevare questo canto di lode. E si cita Sant'Agostino: nei salmi parla la Chiesa in Cristo e parla il Cristo nella Chiesa, il capo nel corpo e il corpo nel capo. La liturgia delle ore è la preghiera che Cristo, unito al suo corpo, eleva al Padre. Allora, quando preghiamo i salmi, non diciamo delle parole sulla nostra povera, piccola, misera vita. Imprestiamo la nostra voce a Gesù stesso. Diventiamo le corde vocali di Cristo. È Cristo che prega in noi. Allora, anche se del salmo non capisco una mazza, non me ne importa niente, perché in questo momento io sto dando voce a Cristo. In questo momento io sono la voce di Cristo. Questa è una cosa importantissima. Allora voi capite, per esempio, no? Quei salmi che ho lasciato per ultimo e ho messo in questa sezione, che vengono definiti salmi imprecatori. Quei bei salmi in cui si dice, cioè, quando ero giovane, avevo fatto la canzone che sua moglie resti vedova, alleluia, e i suoi figli tutti orfani, alleluia. E poi la strofa diceva: gli si spezzerà il cranio e gli marciranno i reni, poi sarà ridotto in polvere, calpestato in una fossa, che sua moglie resti vedova. Era un po' scherzosamente un salmo imprecatorio, quelli bellissimi che trovate: i figli dei malvagi siano sbattuti sulla roccia e i loro neonati siano schiacciati per terra, no? Che noi cosa abbiamo fatto? Poiché non capiamo la Bibbia, capiamo la mazza, li abbiamo tolti. Per cui nel libro dei salmi, cioè nella liturgia delle ore, questi salmi non li trovate più. È come dire a Dio: se i salmi sono parola di Dio, però poi decido io quella che può essere parola tua, ti censuro e non ti dico niente. Se invece fossimo un pochino più intelligenti, capiremmo anche il grande valore dei salmi imprecatori. Quale valore ha? Allora, innanzitutto, noi sappiamo che nell'Antico Testamento spesso ci sono espressioni della cosiddetta rabbia profetica, e non solo nell'Antico Testamento. Quante volte Gesù si fa prendere da questa rabbia profetica: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, eccetera, eccetera. Legatelo mani e piedi, gettatelo nelle tenebre, la sarà pianto e stridor di denti. Pensate all'Apocalisse, pensate alle lettere apostoliche, Giacomo: e voi ricchi piangete e gridate, vi siete ingrassati per il giorno della strage, eccetera. Ma soprattutto i salmi sono segno di una grande, i precatori sono segno di una grande maturazione teologica sul tema della vendetta. Nel libro della Genesi la vendetta è 77 volte l'offesa. E ricordate Lamech, il nipote di Caino, Genesi 4:21: ho ucciso un uomo per un mio graffio, un ragazzo per un mio libido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Questo era l'inizio. Arriva quindi il Pentateuco, che limita l'offesa proporzionalmente, che limita la vendetta all'offesa, e noi ci scandalizziamo occhio per occhio, dente per dente, ma in realtà è già un grande progresso, perché prima era 77 volte l'offesa. Dire occhio per occhio, dente per dente è un grande passo avanti, perché si limita la vendetta alle dimensioni dell'offesa. I salmi non violenti, i salmi imprecatori, sono un ulteriore passo avanti, perché sono segno assoluto di non violenza. Cioè l'uomo non si vendica più lui, ma affida a Dio la vendetta. E la affida anche con le espressioni di quando ti gira di Cabasisi, insomma, per dire alla Camilleri. Ecco, cioè con espressioni anche molto violente: condanna mio Dio, soccombano delle loro trame, per tanti loro delitti disperdili, perché a te si sono ribellati. Tornino gli empi negli inferi, tutti i popoli che dimenticano Dio. La loro tavola sia per essi un laccio, un'insidia ai loro banchetti, si offuschino i loro occhi, si sfibrino i loro fianchi, riversa su di loro il tuo sdegno, siano confusi e annientati quanti mi accusano. Dio rendili come un turbine, come pula dispersa dal vento, come ma non fa più niente contro il tuo fratello. Chiede a Dio giustizia, chiede a Dio punizione. Allora con un po' di sapienza noi riusciremo a capire che anche questi salmi precatori sono i salmi in cui io voglio giustizia, ma non me la faccio io, mi affido a Dio. Dico: Signore, pensaci tu. E allora arriviamo a Gesù, che invece dice: avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico: non opporti al malvagio, anzi, se uno ti percuote la guancia destra, poggigli anche l'altra. Se ti vuoi chiamare in giudizio per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E Paolo dirà: se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene e il male. Vedete quale progressione, eh? Quando uno legge la Bibbia, non è pigliare un versetto a caso, come fanno certi imbecilli che hanno la Bibbia così e dicono a mo' di lotteria è parola di Dio. Bisogna leggere la progressione della rivelazione tra l'Antico e il Nuovo Testamento. E i salmi pregatori sono un grande passo in questa progressione. Perché recitare i salmi pregatori significa dare voce a Gesù che prende su di sé il peccato del mondo, che diventa lui la vittima di espiazione. Perché dove Dio punisce gli erbi? Mai. È nella croce di Cristo che il peccato viene distrutto, che l'impietà viene distrutta. Come dice il Salmo 5, il castigo degli empi ricade su lui. In Gesù si realizza il trattali come colpevoli, gli empi vadano agli inferi, è Gesù che va agli inferi per salvare. Li coprano l'insulto e l'infamia, è Gesù che prende su di sé l'insulto e l'infamia. Allora vedete, se il primo livello di lettura è il livello ebraico, il secondo livello è cristologico. Non capite un salmo, non ve ne importi niente, state dando la vostra voce a Cristo. È Cristo in questo momento che prega al Padre. Terzo livello, il livello ecclesiale. Il Concilio Vaticano II ha coniato questa bella definizione del Salterio: i salmi sono la voce stessa della sposa, la Chiesa, che parla al suo sposo e Cristo. Che bello, eh? Sono davvero il linguaggio dell'amore tra la sposa e lo sposo. Sacrosantum Concilio numero 84. Noi sappiamo che i primi cristiani pregavano i salmi più volte al giorno. Noi sappiamo che Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera nelle ore canoniche. Noi sappiamo che Paolo e Sila in prigione cantavano a Dio i salmi mentre i carcerati stavano ad ascoltarli. E Paolo dice, Colossesi 3, ammaestratevi, ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore con gratitudine i salmi. E in Efesini 5, intrattenetevi a vicenda con i salmi, cantando e inneggiando il Signore con tutto il vostro cuore. Quindi da subito entrano nella liturgia non soltanto degli ebreo cristiani, ma anche degli etnico cristiani, cioè dei cristiani provenienti dal paganesimo, l'uso di pregare con i salmi. La distribuzione dei salmi è variata a seconda dell'epoca storica, delle famiglie liturgiche, delle due grandi tradizioni, la tradizione monastica e la tradizione cattedralizia. Ci sono stati periodi in cui veniva chiesto ai canonici di recitare tutti i 150 salmi ogni giorno. Fino al prima del concilio i nostri preti avevano l'obbligo di recitare tutti i 150 salmi in una settimana. Al concilio è diventato su 4 settimane. La liturgia delle ore che avete davanti, tolti ahimè i salmi imprecatori. E voi sapete che i salmi vengono assegnati a determinate ore del giorno, della liturgia delle ore, in riferimento al loro contenuto. Per esempio al mattino ci sono i salmi sulla ricerca di Dio, i salmi sulla luce, su Dio come luce. Alla sera i salmi vespertini, i salmi della sera, a compieta i salmi della fiducia. La Chiesa quindi prega con i salmi. E l'importanza di pregare con i salmi è che usciamo dalla nostra piccineria spirituale, dal nostro avere quei quattro problemini che sempre portiamo davanti a Dio, passiamo cioè, come si dice, da una visione antropocentrica a una visione teocentrica. Cioè noi guardiamo noi stessi e il mondo con gli occhi di Dio. I salmi sono apertura a Dio, come Lui vuole, non con il nostro solito egocentrismo. Allora io nei salmi cerco Dio. Quaere Deum, fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Ma nei salmi io non solo cerco Dio, ma porto tutto l'universo a Dio. Nei salmi tutto l'uomo è portato a Dio. Noi nasciamo, dice Kuraki, questo grande studioso ebraico, con i salmi nelle viscere. Quando diciamo i salmi, siamo il contadino che lavora, siamo il vendemmiatore, siamo il mietitore. Anche tu cogli l'uva e pigi nel tino, sei lo sposo che parla nel segreto alla sua sposa. Ecco, allora la gioia, il dolore, la casa, la città, la montagna, il mare, tutto è il lavoro dell'uomo, tutto entra nella nostra preghiera. Preghiera che diventa una preghiera cosmica. Avete visto? Non è più soltanto tutta l'umanità che è portata a Dio, ma tutto l'universo è invitato a lodare Dio. Pensate al famoso Salmo 19, i cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annunzia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizie. Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono, ma per tutta la terra si diffonde la loro voce. Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, che esulta come un prode che percorre la via. E allora il Salmo 96, gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare quanto contiene, esultino i campi e quanti contengono, si rallegrino gli alberi della foresta. Salmo 98, frema il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti, i fiumi battano le mani. Ma pensate alla bellezza, vedete il po' e la dora che battono le mani. Esultino insieme le montagne. Ecco, qui ci sarebbe poi da dire molte cose. Qui in qualche misura è annunciata, lo dico nel mio ultimo libro, La misericordia di Dio, una salvezza per tutto il creato. Forse non è solo un modo di dire. Ma anche le cose inanimate, il mondo vegetale, il mondo animale, il mondo minerale, sono chiamate alla salvezza, che in Cristo giunge nella pienezza dei tempi. Si parla della recapitolazione in Cristo di tutte le cose, quelle dei cieli, quelle sulla terra, quelle sottoterra. O pensate a Paolo dei Romani 8, dice che la creazione geme in attesa della salvezza finale che sarà portata da Cristo. La creazione tutta, quindi anche il vostro gatto, il vostro cane, il vostro vaso di gerani, le pietre della vostra casa, tutto sarà salvato in Cristo. Vedete come i salmi ci fanno ampliare il respiro. Vedete come i salmi ci fanno davvero entrare in un'ottica diversa, ci fanno crescere, ci fanno maturare. Come dice il Salmo 65, tutto canta e grida di gioia. Conclusione. La prossima volta cominceremo la lettura sistematica, molto veloce, capite, perché fare un libro per chiacchierata sarà un'impresa epica, ma cercheremo di vedere questa lezione continua dei salmi. I salmi bisogna innanzitutto pregare e nella assiduità ci verranno familiari e Dio parlerà a noi. I salmi sono parola di Dio, nessun'altra preghiera se non il Padre nostro è parola di Dio. Allora, quando voi leggete un salmo dovete sempre fare questa operazione: primo, cercare il livello mondo ebraico, cercare di capire il genere letterario, l'azione scenica, i personaggi, il lavoro che abbiamo fatto nei primi due incontri, chi dice che cosa. Tra l'altro, per chi avesse perso delle chiacchierate, saranno poi tutte messe sul sito alla fine del corso. Secondo livello, il livello cristologico. Quando noi preghiamo un salmo, non stiamo dicendo le cose di Carlo Miglietta o di Enrico De Leon o di Marco Chiorelli o di ciascuno di noi. Stiamo dando la nostra bocca a Cristo. È Cristo che sta pregando. Ricordatevi questo. Se ricordate questo, sentirete davvero tutta la vostra dignità sacerdotale quando voi pregate i salmi. Vi sentirete davvero sacerdoti. Come ci viene detto che nel battesimo riceviamo il dono sacerdotale, il famoso sacerdozio comune dei fedeli. Io consacro il mondo a Dio dando voce a Cristo che è colui che prega i salmi. Quindi il secondo livello è il livello cristologico. Il terzo livello è il livello ecclesiologico. Ecclesiologico. Io sto pregando con tutta la Chiesa. Guardate che è molto bello, chi di voi ha l'abitudine di dire la liturgia delle ore, pensare che quei salmi lì, quella mattina, quel mezzogiorno, quella sera, sono pregati da voi, ma sono pregati dai missionari del cuore della foresta brasiliana, sono pregati in Asia, sono pregati in Africa, sono pregati al Polo Nord, tutta la Chiesa in questo momento sta portando a Dio tutto il creato. E infine, quarto livello, ma con molta umiltà, con molta maturità spirituale, il livello personale. Ma è l'ultimo, il primo livello è il livello ebraico, il secondo livello è il livello cristologico, il terzo livello è il livello ecclesiale, alla fine anch'io mi posso identificare, ma con molta umiltà e maturità spirituale, nel povero, nel sofferente, o nel vincitore, o in colui che ringrazia, o in colui che lode. Ma quella è veramente l'ultima dimensione. Se avremo capito questo movimento, se avremo capito questa dinamica, saremo veramente entrati nella lettura biblica del Salmo. E come scriveva Lutero, visto che il Papa l'ho mangiato in Svezia, proprio per averci rimesso in mano la Bibbia, con una semplice lettura occasionale, queste preghiere sono per noi troppo dense di pensiero, sono troppo forti, così che poi ci è facile rivolgerci a nutrimenti più facili. Ma chi ha cominciato a pregare il Salterio in modo serio e regolare, abbandonerà presto tutte le altre preghiere facili, particolari e pie, e dirà: non vi è certo in queste la forza, il vigore, la violenza e il fuoco che trovano il Salterio. Queste piccole preghiere mi sembrano troppo fredde e troppo prive di sentimento. E allora ecco perché San Giovanni Paolo II diceva: il libro del Salterio rimane la fonte ideale della preghiera cristiana ed esso continuerà ad ispirare, e adesso continuerà ad ispirarsi la Chiesa del nuovo millennio. Allora leggiamo. Mi ha colpito una cosa, ve la leggo, la leggevo l'altro giorno a mio figlio, siamo rimasti tutti e due molto colpiti. San Girolamo scrive una lettera, sapete, il grande traduttore della Bibbia greca in latino, della Bibbia ebraica e greca in latino, nella Vulgata, scrive una lettera a due suoi amici che hanno una bambina. E sentite cosa scrive. La prima cosa che la vostra bambina deve imparare è il Salterio. I salmi le devono far dimenticare le canzonette. Quando avrà raggiunto, ormai donnina in erba e con i suoi denti, l'età di 7 anni, deve cominciare a conoscere ciò che deve tacere e a esitare su quel che deve dire, allora impari il Salterio a memoria. 7 anni. Deve ignorare le canzonette del mondo, ma la sua lingua, mentre ancora tenera, deve impregnarsi della dolcezza dei salmi. Così scrivevano i nostri padri. Noi ci siamo allontanati tanto da questo, tanto da questo. cerchiamo almeno noi di riprendere in mano il Salterio, e questa sarà davvero la preghiera che Dio vuole che noi ci rivolgiamo, e questo ci porterà ad una crescita della relazione con Lui, del rapporto con Lui, del nostro amore.